alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Siamo piano piano avvicinati a questo personaggio di nome Pierre de Fermat e finalmente è arrivato il momento di parlarne in maniera più diffusa. E, il suo nome naturalmente che è associato, attaccato a questo grande teorema che appunto costituisce uno dei risultati più importanti della matematica del secolo scorso, del Novecento. E questo signor Pierre de Fermat in realtà era un matematico dilettante. Su di lui tra l'altro volevo perlomeno dire qualche cosa di bibliografico, cioè si può leggere un bel quaderno delle scienze che si chiama appunto si chiama Fermat ed è nella serie dei grandi della scienza, il numero 24, uscito nel dicembre 2001 di Giulio Giorello e Corrado Sinigaglia, dove sono raccontate nei dettagli le avventure, anzitutto minime naturalmente, della sua vita e soprattutto i suoi pensieri e il suo ruolo nel campo della matematica. Anzitutto dobbiamo sfatare una cosa, cioè benché abbia detto che Fermat era, come effettivamente era, un matematico dilettante, questo non significa che non sapesse il fatto suo. I dilettanti all'epoca lo erano quasi tutti i matematici, perché fare il matematico non era una professione come lo è diventata in seguito. Oggi i matematici lo si può fare come professori nelle scuole secondarie, inferiori o superiori, si può fare professori nell'università, si può lavorare nelle industrie, nei centri di ricerca, eccetera. Ma una volta i matematici facevano altro per guadagnarsi da vivere e in particolare Fermat era un avvocato. Però nel tempo libero appunto lavorò moltissimo alla matematica e prima di affrontare appunto il teorema di Fermat, che è un po' il filo conduttore di questi nostri discorsi, queste nostre chiacchierate, volevo dire alcune parole su che cosa altro abbia fatto Fermat nella matematica. Anzitutto dobbiamo dire che in genere noi associamo a una delle grandi scoperte della matematica del 1600 un altro nome, che è quello di Cartesio. Tutti noi abbiamo sentito parlare della geometria cartesiana, questo però credo che non sia completamente corretto appunto da un punto di vista storico, perché anche Fermat è stato coinvolto in questa grande impresa, e quindi forse bisognerebbe dire geometria fermatiana cartesiana, naturalmente il nome non suonerebbe bene, però rimane il fatto storico per l'appunto che Fermat è stato uno di coloro, insieme a Cartesio e probabilmente anche ad altri matematici, che hanno intuito che bisognava tornare in qualche modo all'aritmetica, bisognava tornare in qualche modo ai numeri e abbandonare questa fondazione geometrica che Euclide aveva costruito della matematica. Brevemente ricordiamo che Euclide aveva dovuto fondare la matematica greca, la matematica dei suoi tempi, sulla geometria, perché la fondazione aritmetica di Pitagora era collassata sotto lo scandalo della scoperta degli irrazionali. Però passati circa 2000 anni, cioè agli inizi del 1600, i matematici capirono che forse era venuto il tempo, il momento di tornare indietro. Come mai si poteva tornare indietro e cercare di nuovo di rifondare la matematica sulla teoria dei numeri? Ho detto teoria dei numeri e non aritmetica, perché effettivamente questa era effettivamente la differenza, cioè mentre Pitagora cercava di fondare la matematica sui numeri interi e poi sui loro rapporti, cioè quelli che noi chiamiamo i numeri razionali, beh, questo era ovviamente un progetto troppo limitato, perché gli irrazionali non comparivano in questa fondazione. Ma nel 1600 si cominciava ormai a capire che c'erano tanti tipi di numeri, in particolare tra questi numeri c'erano anche i numeri irrazionali e facevano tutti parte di una grande famiglia che poi venne chiamata, che oggi si chiama appunto la famiglia dei numeri reali. Il nome reale dice appunto che i matematici li consideravano più che esistenti, no? Effettivamente i numeri reali erano i mattoni appunto della matematica, e allora partendo dai numeri reali invece che dai numeri interi si poteva rifondare di nuovo la geometria sulla teoria dei numeri. Cosa significa rifondare la geometria sulla teoria dei numeri? Significa riprodurre tutte le grandezze geometriche, quindi i punti, le rette, le curve, le figure e così via, basandosi soltanto sui numeri. Qual è stata l'idea di Fermat da una parte e di Cartesio dell'altra? ho detto appunto pochi minuti fa che in realtà il nome che noi associamo a questo progetto è appunto quello di geometria cartesiana, perché Cartesio nel 1637 scrisse questo libro che cambiò la storia non soltanto della matematica ma anche della filosofia, il famoso discorso sul metodo. Ebbene, il metodo, anzitutto ricordiamocelo, era il metodo matematico, cioè Cartesio proponeva di immettere nella filosofia il metodo di dimostrazione, di ragionamento appunto logico-matematico che si usava nelle scienze, e in una delle appendici di questo discorso sul metodo, dedicato appunto alla geometria, Cartesio sviluppò nei dettagli questo progetto di cui appunto stiamo parlando, ma un progetto che era stato intuito in buona parte anche da Fermat. In che cosa consiste il progetto? Beh, l'abbiamo già accennato, perché già i greci in qualche modo avevano avuto un'idea di questo progetto, quando abbiamo detto che Euclide aveva ridotto i numeri interi alla geometria. In che modo? Beh, aveva preso una retta, aveva scelto un punto a caso, questo punto si poteva chiamare l'origine del sistema, poi aveva preso un segmento che serviva come metro, come unità di misura, e poi riportando un numero di volte finito questo metro si identificavano dei punti, delle tacche su questa retta che corrispondevano per l'appunto ai numeri. Ora, questo è un modo di ridurre l'aritmetica alla geometria, ma si può anche fare il contrario, si può anche dire semplicemente che i punti che corrispondono alle tacche sono la rappresentazione geometrica dei numeri, cioè si può dire in un caso si può partire dalla geometria per arrivare all'aritmetica, nell'altro caso si può fare il percorso inverso. Il problema è che semplicemente ottenendo dei numeri razionali si otterrebbe una retta con un sacco di buchi, non ci sarebbero tutti i punti che corrispondono per l'appunto agli irrazionali. Per fare questo c'è bisogno di ampliare il concetto di numero, di introdurre dei numeri più estesi, appunto che non siano soltanto i numeri interi e i loro rapporti, le loro frazioni, cioè i numeri razionali, ma anche quelli che si chiamano gli irrazionali. Ora, questo in realtà è un po' una storia fittizia quella che sto raccontando, una storia mitologica, perché una vera definizione dei numeri reali non si ebbe fino alla fine dell'Ottocento, addirittura 1888, fu data poi da Dedekind e da Cantor. E quindi questo significa che in realtà i matematici del Seicento, cioè Fermat da una parte e Cartesio dall'altra, usavano questi numeri reali in maniera intuitiva. Questo, detto fra parentesi, non deve scandalizzare, perché i matematici hanno sempre fatto così. Cioè, un conto è usare certi enti e un conto è definirli in qualche altra maniera, ad esempio in una maniera logica. Vedremo tra qualche puntata come addirittura anche i numeri interi si possono definire. Si potrebbe immaginare, credo che gli ascoltatori, se non sono matematici di professione, così immaginino che i numeri interi siano delle intuizioni primordiali che si possono per l'appunto percepire con l'occhio della mente, come direbbe Shakespeare, ma che non si possono ridurre a qualche cosa di più elementare. E invece il cosiddetto programma logicista della fine dell'Ottocento cercò e in parte anche riuscì a risolvere questo problema di definire i numeri interi in maniera più semplice, riducendoli a dei concetti logici. Questo è quello che si fece alla fine dell'Ottocento anche per i numeri reali, cioè che si riuscirono a ridurre per l'appunto a concetti matematici più semplici. Ma Fermat e Cartesio appunto invece usavano i numeri reali come se fossero semplicemente delle intuizioni primordiali, e usando questi numeri reali per l'appunto riuscirono a riportare la geometria alla sua origine storica, cioè a un fondamento numerico, dove però numero appunto questa volta va inteso in un senso più generalizzato, più generico, non soltanto numero intero e razionale, ma numero reale. Qual è il vantaggio della riduzione della geometria alla teoria dei numeri, o come forse oggi diremmo con una parola più d'uso, più usuale, all'algebra? Beh, il fatto che naturalmente durante i secoli si era ormai sviluppato un formalismo per l'algebra, soprattutto nel Cinquecento, grazie anche al matematico francese Viet, e piano piano si era cominciato a sviluppare appunto una tecnica, una serie di tecniche che permettevano di risolvere in maniera più o meno meccanica, più o meno efficiente le equazioni. E allora l'idea di Fermat e di Cartesio fu per l'appunto quella di cercare di riprodurre, di tradurre in equazioni i problemi geometrici e poi di usare queste equazioni per risolverle e trovare le soluzioni. Naturalmente è più facile da dire che da fare la cosa, e ci vuole uno sviluppo piuttosto sostanzioso della matematica. In particolare abbiamo accennato al fatto che si può prendere una retta, si può prendere un'origine di questa retta, fare delle tacche in base a un'unità di misura e quindi costituire delle coordinate, diciamo così, per per i numeri. Però naturalmente quando si parla di geometria si parla di piani, si parla di spazi, e allora nel piano di rette ce n'è bisogno di due, c'è bisogno di quelli che si chiamano per l'appunto gli assi cartesiani, e ciascun punto nel piano può venire identificato semplicemente con una coppia di numeri che sarebbero le sue coordinate rispetto a questi assi cartesiani. Ed ecco che allora i numeri, che sono degli oggetti geometrici, diventano identificati o perlomeno identificabili con coppie di numeri reali che sono invece le loro coordinate. E allora nella geometria cartesiana ogni volta che si parla di punto lo si fa semplicemente come una metafora. I punti sono scomparsi e sono stati ridotti a numeri, o meglio a coppie di numeri. Tutto questo sembrerebbe molto macchinoso. Quando però si comincia a fare effettivamente la geometria, si capisce qual è il legame con l'algebra. E questo molti degli ascoltatori l'avranno fatto al liceo, agli istituti o addirittura forse anche nelle scuole inferiori, agli inizi perlomeno. Come si fa a rappresentare per esempio una retta? Beh, una retta naturalmente si deve rappresentare attraverso una certa equazione. E la bella scoperta che si fece agli inizi della geometria cartesiana, inventata anche da Fermat appunto, fu che le rette si possono scrivere con equazioni estremamente semplici, le equazioni cosiddette di primo grado. Primo grado significa che nelle equazioni le incognite compaiono senza esponente, o meglio con l'esponente uguale a 1. Ad esempio un'equazione del tipo x più 2y uguale a 0, questa è un'equazione lineare perché la x e la y non hanno degli esponenti diversi da 1. Naturalmente non ci sono soltanto rette nel caso della geometria, ci sono anche delle curve. Alcune di queste curve sono curve particolarmente semplici, ad esempio sono le curve che i greci avevano studiato con grande dispendio di energie, e sono le famose curve coniche. C'è un trattato molto noto dell'antichità di Apollonio, un matematico appunto della tarda antichità greca, che aveva studiato queste curve. Che cosa sono le curve, le cosiddette sezioni coniche? Sono quelle che si possono ottenere tagliando per l'appunto un cono. Un cono è semplicemente quello che si usa spesso per metterci sopra le palline di gelato. Ebbene, quindi è fatto, parte da un punto e poi si sviluppa nello spazio, no? Attorno, come se fosse una retta che gira intorno ad un asse. Come si può tagliare un cono? Beh, anzitutto se noi mangiamo il gelato e lasciamo il cono intero, vediamo che la base del cono è un cerchio. Se però noi invece di guardare il cono direttamente in maniera perpendicolare ai nostri occhi lo facciamo leggermente ruotare, ci accorgiamo che la nostra percezione di questo cerchio cambia e il cerchio ci appare come un'ellisse. Ecco che l'ellisse quindi è di nuovo una sezione conica. E tagliando il cono in tante maniere si possono ottenere quelle che si chiamano appunto sezioni coniche, come l'iperbole, la parabola, l'ellisse e così via. E la scoperta della geometria cartesiana fu che a queste sezioni coniche corrispondono delle equazioni che non sono così semplici come quelle di primo grado che corrispondono alle rette, ma sono poco più complicate, sono equazioni cosiddette quadratiche, in cui cioè gli esponenti compaiono con il valore di 2. Il fatto che le sezioni coniche, le curve che corrispondono appunto a delle sezioni che si possono fare sui coni, cioè ellisse, iperboli, parabole e così via, corrispondano a delle equazioni molto semplici come quelle quadratiche, ci fa capire che forse per risolvere i problemi delle curve che corrispondono alle sezioni coniche, si possono fare dei conti su queste equazioni quadratiche. Un tipico esempio di equazione quadratica è per esempio x al quadrato più y al quadrato uguale a 1. Ora qui incominciano a ritornare in una maniera obliqua, in qualche maniera attraverso la finestra, quello che noi avevamo messo fuori dalla porta, cioè un'equazione del tipo x al quadrato più y al quadrato uguale a 1 è precisamente un tipo di equazione di quelle che dalle quali eravamo partiti per enunciare appunto il teorema di Fermat. Ricorderete che avevamo detto per esempio che 9 più 16 uguale 25, cioè 3 al quadrato più 4 al quadrato uguale 5 al quadrato, il che significa che 3 quinti al quadrato più 4 quinti al quadrato è uguale ad 1. Ed ecco che allora le equazioni di cui si interessava Fermat, che poi enunciò appunto nel suo famoso teorema, sono in realtà delle equazioni che corrispondono a delle curve molto semplici, nel caso nostro particolare corrispondono a delle sezioni coniche. E allora diventa naturale da questo punto chiedersi che cosa succede per delle curve più complicate nel caso della geometria e per delle equazioni più complicate nel caso dell'algebra. E questo è uno dei motivi naturalmente che indussero Fermat a cercare di enunciare per l'appunto il suo teorema e cercare di vedere se si potevano trovare delle soluzioni. Come mai ci arrivò Fermat? Beh, perché nel caso che abbiamo appena enunciato, cioè il caso dell'esponente 2, caso dell'equazione x al quadrato più y al quadrato uguale a 1, beh, questa corrisponde ad esempio all'equazione di un cerchio. Nel caso del cerchio, il libro che Fermat aveva letto, questo libro sull'aritmetica, faceva vedere come fosse possibile trovare tutti i punti che avessero delle coordinate razionali, tutti i punti razionali. A volte non ce ne sono, a volte ce n'è un numero finito, a volte ce n'è un numero infinito. Nel caso del cerchio, per esempio, i casi sono soltanto due: o non c'è nessuna soluzione razionale o ce ne sono infinite. Ed è proprio studiando problematiche di questo genere che Fermat fu condotto a enunciare il suo famoso teorema. Però stavamo parlando in realtà del fatto che Fermat fosse un matematico di grande respiro e che quindi appunto non si interessasse soltanto di equazioni diofantine come quella che abbiamo appena citato, non soltanto di geometria cartesiana, ma anche di cose diverse. Per esempio, uno dei suoi interessi fu il calcolo della probabilità. Anzi, questo noi lo diremmo oggi, perché all'epoca il calcolo della probabilità praticamente non esisteva. E il modo in cui nacque il calcolo della probabilità è per l'appunto attraverso un carteggio fra Fermat, il personaggio di cui stiamo appunto trattando in queste nostre conversazioni, e Pascal. Molti di voi conosceranno Pascal come uno dei grandi filosofi, perché scrisse questo libro di pensieri che è stato estremamente influente, ma Pascal in realtà era un genio molto precoce. Nella sua adolescenza, quando aveva 16 anni, scrisse un famoso trattato sulle coniche anche lui, e quindi in realtà era un matematico in erba. E prima di dedicarsi alla filosofia, e se posso anche dirlo tra parentesi, sprecare un pochettino il suo talento in queste cose, intrattenne appunto tra le tante cose un carteggio con Fermat, e in questo carteggio si posero appunto le basi della teoria, di quella che oggi viene chiamata la teoria della probabilità. Quindi vediamo come appunto gli interessi di Fermat fossero estremamente variegati. C'erano interessi di natura geometrica, interessi di natura probabilistica, interessi di natura algebrica e così via, e tutti questi interessi effettivamente confluirono poi in una serie di teoremi e di problemi che Fermat risolse, enunciò, congetturò, uno dei quali soltanto è quello famoso del quale stiamo parlando in queste nostre conversazioni.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.